Buonasera a tutti, grazie di essere venuti questa sera a sentire la chiacchierata che dobbiamo fare su un tipo particolare di esplosioni che sono le più potenti che ci sono state e che continuano a esserci dopo il Big Bang. Noi in realtà siamo abituati, perché la nostra vita avviene in un periodo particolare del nostro ambiente, del nostro sistema solare, eccetera, a un'esistenza abbastanza tranquilla, nonostante gli stravolgimenti, i meteoriti che cadono, terremoti, vulcani che esplodono e queste cose. Ma vi assicuro che in confronto a quello che succede da altre parti dell'universo, il nostro è un posto veramente tranquillo. Noi orbitiamo intorno ad una stella, il Sole, che nonostante, soprattutto adesso che sono disponibili immagini dei satelliti, ogni tanto abbia delle grosse eruzioni che lui, per le venti solari che originano le aurore boreali, le aurore australi e così via, il Sole è una stella media completamente tranquilla e quasi pigra. Tra l'altro però dobbiamo ricordare che non sempre neanche sulla Terra è stato così. Abbiamo avuto degli sconvolgimenti climatici nel passato molto importanti. Abbiamo un ciclo di circa 40.000 anni di glaciazioni e interglaciazioni, e forse non è un caso che la nostra civiltà sia cominciata circa 10.000-8.000 anni fa, proprio in concomitanza con un periodo stabile del clima. Questo ha permesso una relativa sicurezza, stabilità, e ha permesso all'umanità di inventare l'agricoltura, e con l'agricoltura ha permesso di assicurarsi un approvvigionamento di calorie notevole, che per la prima volta nella storia ha permesso che non tutti gli uomini dovevano preoccuparsi di procacciarsi il cibo. Una volta chiunque, donne e uomini, quando eravamo raccoglitori e cacciatori, dovevano passare tante ore al giorno nella ricerca di cibo, per il giro proprio. E la zona che permetteva di sostenere una famiglia era di parecchi chilometri quadri, questo favoriva le grandi migrazioni, i popoli erano tutti nomadi. Questo era anche, una curiosità, un efficace controllo delle nascite, perché la donna con un bambino poteva usare un braccio, poteva usare l'altra mano per cercare il cibo, ma se avesse avuto due bambini in braccio non poteva e moriva. Diventava più debole, quindi aveva meno possibilità di vivere. E quindi c'era un bambino ogni 2-3 anni, quando imparava a camminare da solo. L'invenzione dell'agricoltura ha permesso la nascita di alcune caste fortunate che non lavoravano, facevano i capi, facevano i sacerdoti, facevano gli astronomi, e ha dato inizio alla civiltà super specializzata nostra, e ha permesso a gente come me di fare un lavoro pagato da voi per guardare il cielo e sperabilmente spiegarvelo. Però questo stato di cose è così tranquille, appunto, non solo nel tempo non sono sempre state così, ma anche in altre parti dell'universo non sono sempre state così. E ovviamente la madre di tutte le esplosioni è stata il Big Bang. Noi sappiamo con grande precisione adesso quando è successo, pensate, sappiamo quando è successo, 13,7 miliardi di anni fa. È notevole che l'umanità sappia quando è iniziato l'universo, e secondo le teorie correnti non è che questo è stato il tempo in cui in questo grandissimo scatolone che conteneva lo spazio c'è stata una specie di esplosione. No. L'esplosione è l'esplosione, è la formazione dello spazio e del tempo. Non c'è nessun grande scatolone. Il tempo si crea con l'espansione dell'universo. Lo spazio si crea con l'espansione dell'universo. Non c'è lo spazio oltre. Non c'è il tempo prima. So che sono concetti strani. Sono concetti strani, però penso che il nostro cervello è nato in questa regione relativamente tranquilla dell'universo, e quindi per selezione naturale ha certi concetti di tempo e di spazio, di velocità, di grandezza, eccetera, che sono quelli normali della nostra vita comune a cui siamo abituati. Ma il tempo è una bestia molto strana. Magari se l'anno prossimo fate il corso avanzato, facciamo due chiacchierate sul tempo, una sulla relatività ristretta e l'altra sulla relatività generale, dove questo concetto viene un pochino approfondito e vi spiegherò quali bizzarrie andiamo incontro, insomma, pensando al tempo come in effetti è. Comunque, tutto cominciò 13,7 miliardi di anni fa. Attraverso una grande esplosione, la temperatura all'inizio era pazzesca, colossale. Pensate che a un centesimo di secondo dopo il tempo zero la temperatura era di 100 miliardi di gradi, che non si raggiunge né negli acceleratori né nel centro delle stelle da nessuna parte, e in questo momento la temperatura è abbastanza bassa perché i vari quark che erano in giro da soli nell'universo, relativamente piccolo a quegli istanti, si mettessero insieme in triplette e formassero i nucleoni, cioè i protoni, i neutroni, e in più c'erano per ogni protone una carica negativa, cioè un elettrone, e i neutrini. Quindi il protone, che è il nucleo dell'idrogeno, si forma un centesimo di secondo dopo il Big Bang. Quindi tutto l'idrogeno di cui l'universo è permeato, l'idrogeno fa circa il 75% della componente di materia normale dell'universo, è stato fatto a un centesimo di secondo dall'inizio. E quindi tutto l'idrogeno a quell'età. Dopodiché, nei primi 3 minuti, mentre l'universo si espande, la temperatura scende, ci sono già i nuclei di idrogeno formati, cioè i protoni, la densità è molto grande, la temperatura è molto grande, e anche se i due protoni sono due cariche uguali, quindi quando si avvicinano tenderebbero a respingersi perché hanno la stessa carica, la loro temperatura, cioè la velocità, era così grande che questo permetteva lo scontro, la collisione. I protoni riescono ad avvicinarsi così tanto che si fondono. E quindi, ma perché si fondono? È perché non c'è solo la forza elettrica che tende a respingerli, ma c'è anche una forza più forte di questa, che si chiama, con grandissimo sbarco di fantasia, forza forte, che riesce sotto una certa distanza ad accalappiarli. E quindi i protoni si mettono insieme i neutroni, e da 4 nucleoni fate il secondo elemento più pesante nella scala, nella scala, che è l'elio. Quindi nei primi 3 minuti si forma l'elio. C'è stato chi ha proposto che questo meccanismo di formazione degli elementi a quell'epoca potesse andare avanti e via via formare tutti gli elementi presenti nell'universo fino all'uranio. Questo non è possibile. Nei primi istanti dell'universo si forma l'idrogeno e l'elio. Poi la temperatura cade troppo in fretta, e quindi anche la densità cade troppo in fretta perché l'espansione è veloce, e non si ha più il tempo né la possibilità di far scontrare l'elio con i protoni con l'elio stesso, e quindi non si ha più la capacità di fondere, la nucleosintesi primordiale si ferma, cessa. Quindi Big Bang ha formato l'idrogeno e l'elio, tracce ma molto molto deboli di altri elementi, ma niente di più. Idrogeno e elio, idrogeno e l'elio più o meno hanno la stessa età, hanno 3 minuti di differenza, no? E quindi anche l'elio ha 13,7 miliardi di anni. Ora, nel frattempo, l'universo, che è tutto questo miscuglio enormemente denso di particelle, di fotoni, di neutrini, di elettroni e così via, si espande. Noi crediamo di sapere che l'universo a quell'epoca era pressoché omogeneo. Vuol dire che prendete un metro cubo qui, contate le particelle più o meno, prendete un metro cubo qui, contate le particelle e fotoni, avete più o meno lo stesso numero. Più o meno però, l'omogeneità doveva essere stata totale, completa, assoluta. Perché se fosse stato così, non ci sarebbe stata la possibilità di avere piano piano della formazione di coaguli in parti diverse dell'universo. Quindi anche piccolissime deviazioni dall'omogeneità completa, e adesso sappiamo di quanto, è una parte su 100.000, quindi supponete che in questo centimetro cubo voi abbiate 100.000 particelle, 100.000 particelle, in quest'altro centimetro cubo avete 100.001 particelle. È più o meno lo stesso. Ed è bastato questa differenza di omogeneità, queste piccolissime disomogeneità, per iniziare ad questa parte con una particella in più aveva un pochino più di gravità di quell'altra parte qui, quindi aveva la possibilità di attrarre materia più di quella là e in qualche modo di opporsi, cominciare ad opporsi al moto di espansione. Tutto si stava allontanando, tutto si stava diluendo, ma nascono in posizione casuale dell'universo delle piccoli coaguli che nel tempo crescono e dopo qualche miliardo di anni si formano dei filamenti e dei noduli dove nasceranno gli ammassi di galassie e le galassie. L'universo sembra, pare, da quanto ne sappiamo, è una spugna. È fatto come una spugna. È una specie di insieme di filamenti e di superfici con i pieni e con i vuoti. I pieni sono gli ammassi di galassie e i vuoti sono zone dello spazio dove c'è molta meno materia che dalle altre parti. Il vuoto assoluto non c'è. Adesso sappiamo che in media, non nella nostra galassia, ma in media, facendo la media su tutto l'universo, c'è un protone ogni metro cubo. Poco, troppo. Qui da noi invece abbiamo che in ogni grammo di materia ci sono, adesso devo fare per attento, 1.000.000.000.000 di protoni, 10 alla 23 per la notazione esponenziale, quindi 100.000.000.000.000 di protoni. Nella media dell'universo un protone per metro cubo. Bene, queste galassie sono conglomerati di stelle che si presentano sotto queste forme. Ci sono le galassie come la nostra, che sono galassie spirale, perché sono delle grandi girandole, delle galassie come Virgo, dell'ammasso della Vergine, nel centro dell'ammasso della Vergine, che sono delle galassie ellittiche, hanno forma tipo ellittica, delle galassie ellittiche ma con una banda scura, vengono chiamate peculiari, ma in realtà questa banda scura è soltanto una banda di polvere che impedisce la trasmissione della luce. Se non ci fossero queste polveri sarebbe simile a questa. E poi delle galassie invece irregolari che non hanno una forma ben definita. E il numero delle galassie irregolari aumenta man mano che si va distanti a guardare. E in astronomia quando si va distanti vuol dire che la luce che arriva a noi oggi è partita prima e sempre prima, no, sempre di più prima, man mano che aumentiamo la distanza, perché nonostante la luce faccia 300.000 km al secondo, le distanze sono così grandi che la luce può impiegare milioni, centinaia di milioni, miliardi, decine di miliardi di anni per arrivare a noi. Quindi quando guardiamo il cielo e facciamo geografia, in realtà facciamo che storia, perché è come vedere il telegiornale di 1 milione di anni fa. Futuro no, passato sì. La nostra galassia è la Via Lattea, il Sole occupa una posizione assolutamente modesta, discreta all'interno della Via Lattea. Siamo in periferia, a 2/3 circa del raggio dal centro e non siamo neanche in un braccio principale, siamo vicini al braccio di Orione ma non dentro il braccio di Orione. Per certi versi questo è un bene, perché se noi vivessimo qua saremmo soggetti a una quantità di irraggiamento non solo di luce normale ma di raggi cosmici, particelle, radiazione ionizzante eccetera, che potrebbero farci male, renderebbero difficoltosa la nascita della vita. Tanto per darvi un'idea, il diametro della Via Lattea è di 100.000 anni luce, cioè la luce impiega 100.000 anni ad andare da una parte ad un'altra. Immaginatevi però un disco, da qui a qui la luce ci impiega 100.000 anni, da sopra a sotto ci impiega solo 1.000 anni, quindi c'è un rapporto di 1 a 100, non so quanto sia un CD, ma più bene è simile.
Un accento. E nella nostra galassia, che è una tipica, ci sono circa 100 miliardi di stelle.
Potrebbero essere 200-300 miliardi di stelle più o meno, no? Come, come il Sole è una stella tipica, ma solo una stella media.
Adesso sappiamo, da 6 mesi circa, che la probabilità di, che le stelle abbiano dei pianeti è alta, e possiamo dire con sicurezza che il numero dei pianeti, secondo le stime, supera di sicuro il numero delle stelle.
Non è strabiliante, il Sole ne ha 8 se non considerate Plutone, 9 se considerate Plutone, di pianeti, quindi, ma questo è tipico, no? Quindi il numero di pianeti è assolutamente
grande.
Ci sono 100 miliardi di galassie nell'universo come la nostra, più o meno, quindi ci sono come minimo 10.000 miliardi di stelle e probabilmente ancora più pianeti. Sono numeri molto grandi. Ci sono 100 miliardi di neuroni nel cervello. Il cervello giovane, prima di nascere, con l'età il numero di neuroni purtroppo decade, ma la cosa interessante è che non solo con l'età, ma anche il feto prima di nascere ha più neuroni del bebè che nasce, perché c'è una sovrabbondanza che la natura ha predisposto per far funzionare soltanto quei neuroni che sono attivati, che ricevono gli stimoli adeguati, per quello che è meglio mettere i sonaglini, le cose colorate nella culla, eccetera, no? Che poi non vedono l'odore, perché si stimola la vista e l'udito, il colore dell'interesse, e quindi si hanno più connessioni e i neuroni che partecipano alla connessione sopravvivono, gli altri sono giudicati inutili e quindi si lasciano morire. Ne perdiamo un sacco, un giorno. Poi,
la nostra stella è il Sole qui è visto con un telescopio che guarda non nella luce visibile, luce ottica, ma a frequenze un po' più grandi, lunghezze d'onda più piccole, e inquadrato è un brillamento solare, per confronto la stella, la Terra sarebbe una robina così, piccolissima, quindi queste cose interessano una dimensione che è molto più grande della Terra. E sapete come funziona il Sole, no? Il Sole converte, produce energia perché nel suo centro funzionano le reazioni termonucleari. Funziona lo stesso meccanismo che l'uomo ha cercato di riprodurre quando ha fatto la bomba all'idrogeno, non la bomba atomica, la bomba all'idrogeno, la fusione. C'è l'idrogeno, i nuclei di idrogeno, protoni, come nel tempo del Big Bang, nei primi 3 minuti, che si mettono insieme e fanno l'elio. Nel fare ciò si produce energia. E sapete l'equazione più famosa del mondo, no? Energia uguale massa per il quadrato della velocità della luce. Quindi se producete energia, state consumando massa. Quindi il Sole, per produrre tutta la luminosità che noi riceviamo, quindi per produrre tutta l'energia che noi riceviamo, si fa vivere, converte in energia una massa pari a 2 milioni di tonnellate ogni secondo. Robe grosse, 2 milioni di tonnellate in energia. Tutto convertendo idrogeno in elio, nel suo centro. Il Sole funziona da circa 5 miliardi d'anni, e continuerà per circa altri 4-5 miliardi, perché questo è il tempo che ci vuole per consumare tutto l'idrogeno, tutto il combustibile, tutto l'idrogeno nel suo centro. Dopodiché l'elio per le stelle di tipo Sole non brucia più, non fa gli altri elementi. E che cosa succede dopo? Succederà che staremo sul balcone a guardare,
5 miliardi d'anni,
e vedremo il Sole che si ingrandisce, fino a diventare una supergigante rossa che ingoverà probabilmente la Terra e chissà, forse anche Marte. Quindi gli strati superficiali del Sole si inglobano. Il meccanismo con cui questo avviene è che il centro non più sostenuto dalle reazioni termonucleari tende a restringersi, temporaneamente il restringimento del nucleo scalda più di prima gli strati superficiali che si espandono e quindi il Sole diventerà una supergigante rossa. Se poi ci sono delle instabilità in questo processo, vedete, qui è una figura che fa vedere quello che succederà al Sole, quindi qui la luminosità era il 30% meno subito dopo la nascita, subito, miliardi d'anni dopo la nascita. Noi siamo qui, today, e quindi fra 4-5 miliardi il Sole diventerà una gigante rossa e potrà produrre in questa fase tra le cose più spettacolari che possiamo vedere nel cielo, che si chiamano nebulose planetarie, che sono delle opere d'arte, perché gli strati esterni non solo vengono gonfiati, ma ogni tanto, ogni 10.000-100.000 anni circa, c'è un surplus di energia che fa degli sbuffi, che come vento butta in fuori questi strati superficiali, disegnando queste figure. Questo per gli strati esterni. Invece il nucleo si è ristretto, si è contratto fino a diventare quello che chiamiamo una nana bianca. Nana perché è piccolina, bianca perché la luce è bianca, cioè non è gialla come il Sole, ma ha una temperatura molto superiore e apparirà come bianco blu circa. La dimensione di questa nana bianca, quello che è diventato il Sole, è come la Terra. Adesso il Sole ha un raggio di 700.000 km, la Terra invece ha 6.500 km, quindi due raggi sono in rapporto di 100. Il Sole ha un raggio che è 100 volte di più, quindi ha un volume. In Italia c'è il duce, c'è il re, 4 pi greco, 4 terzi pi greco, R3, che è R al cubo, quindi 100 volte al cubo è un milione di volte più grande. È vecchia la finestrotta, ovviamente.
In questo volume, che è un milione di volte più piccolo di quello che era, ci sta più di metà della massa del Sole, l'altra metà è andata in giro. Quindi il raggio è circa come quello della Terra, la massa è circa 0,7 volte, 70% di quello che era il Sole all'origine. Quindi potete ben immaginare che la densità è tremenda, è un milione di volte più grande di quello che è il Sole adesso. Il che vuol dire che voi prendete un cucchiaino di Sole, di nana bianca, e rimanete lì perché pesa un altro nell'altro.
Ma non è,
come vedremo, la densità più grande dell'universo.
All'inizio ha una temperatura di 100.000 gradi, quindi la luce che emette è bianco tendente al blu, però anche in questo caso, anche se è molto calda all'esterno, non c'è più produzione di energia, non faccio più le reazioni termonucleari al centro, quindi è calda perché è stata scaldata, ma il suo destino è quella di raffreddarsi lentamente, che emettendo perde energia e quindi si raffredda, e io non rimpiazzo l'energia che viene persa, quindi piano piano la temperatura scende, quindi il colore di questa stella diventa da bianco, diventa verde, giallo, verde, marrone, per cui alla fine si chiama nana bruna perché è scura, e alla fine sarà una nana nera perché non emetterà luce. Ma non confondere con buco nero, lì è una cosa più insolita, 10.000 km di raggio e così via.
Perdoni, quello della densità, che è una cosa molto affascinante, che è in una tonnellata.
Sì, questa qua.
È possibile riprodurre qui da noi, attraverso qualche esperimento, una densità tale, però magari non arrivare a un cucchiaino in una tonnellata, però un cucchiaino, non so.
Allora, si può riprodurre, credo, negli acceleratori, quando scontra le particelle, nel volume che corrisponde alle particelle, quando si scontrano, una densità enorme, però non si parla di cucchiaino, si parla di mini cucchiaino per pochi secondi.
Frazioni
di secondi, quello sì. Però è perché mette insieme due particelle e quando le mette insieme nel volume occupato da queste particelle ha una densità grande, però appunto
è una cosa diversa. Un una tonnellata è così una cosa un po' per rappresentare, non c'è una cosa veramente che uno può dire un grammo di quella roba lì o un grammo cubo di quella roba lì equivalente, cioè una cosa un po' per raccontarla o
allora,
un cucchiaino potrebbe essere 10 tonnellate o 100 tonnellate?
Bisogna intendersi. Allora, bisogna fare la distinzione tra peso e massa, no? Perché se io peso 76 kg, se vado sulla Luna, no? Con la mia bilancina, vado sulla bilancina e il mio peso è, cioè, sulla Luna si pesa metà della metà, no? È circa
un sacco di gente da
è circa un sesto, no? Neanche meno di un quarto. Quindi 76 diviso 4 fa 19, no? Quindi io peso 19 kg peso, però la mia massa
è la stessa.
No? Quando io dico una tonnellata, dico una tonnellata di massa. E come pesare è se io porto la mia bilancia sulla superficie di una nana bianca, che è tutta molto più concentrata, eccetera, anch'io peso enormemente di più. Anche portando me stesso con la mia massa, no? Lì invece dico, no, guarda che un cucchiaino ha una tonnellata, quindi 1000 kg di massa. Vuol dire che se piglio questo cucchiaino, lo porto a terra, lo metto sulla mia bilancia, mi dice, orco Giuda, è migliaia di tonnellate. A parte di avere una bilancia, no? Mi pesa questa cosa. Là sarebbe ancora di più come peso, perché la gravità è di più. Bene. Abbiamo visto che il Sole converte idrogeno in elio. E vabbè, aveva già fatto il pipetto, no? Poi si ferma, cioè non continua più la catena di formazione degli elementi nel Sole. Noi siamo fatti invece di tanti elementi, non siamo fatti di idrogeno e elio, anzi, l'idrogeno è libero, ne abbiamo poco, elio molto poco, no? Quali sono gli elementi principali che formano il nostro corpo? Secondo voi, al primo posto cosa mettiamo? Carbonio. L'acqua formata da idrogeno e ossigeno. Azoto. Silicio. Silicio poco, grazie.
Ferro,
fosforo,
calcio,
manca quel primo posto per questa
l'acqua più vicino.
E allora due terzi siamo fatti ossigeno, d'acqua, no? L'acqua ha due atomi, l'idrogeno e uno di ossigeno, l'acqua due atomi, no? Però l'idrogeno pesa poco, c'è un protoncino solo, invece l'ossigeno no. Cioè, ha 8 protoni, 8 elettroni, pesa 16 volte più che l'idrogeno, no? È rappresentato la metà, però ognuno pesa. Infatti, al primo posto troviamo l'ossigeno. Un uomo di 100 kg è fatto per 65 kg di ossigeno. Secondo posto?
Il calcio.
Dice le ossa. Dice il calcio. Carbonio. Carbonio, 18 kg di carbonio per uno che pesa 100 kg. Perché il carbonio? E questa è una storia interessante. Allora, l'ossigeno è l'elemento, come dopo vedremo, che viene sintetizzato di più nelle stelle grandi. Anche il carbonio non scherza. Il carbonio però ha un vantaggio rispetto all'ossigeno, ai fini della vita. Allora, uno può vedere la vita come intendiamo noi come una cosa molto complessa. Lo è, perché anche se pensate a una cellula, la cellula è una città, con i grattacieli, le centrali elettriche, il nucleo, il centro direzionale, i messaggeri, cioè è una cosa molto complicata la cellula. Tra l'altro la cellula trasmette tutte le informazioni per fare un'altra cellula, no? Attraverso la duplicazione del DNA, che è un insieme di informazioni. Quindi per fare qualche cosa così complesso, la prima cosa che possiamo pensare è che occorrono tante informazioni. Occorre. Perché la cellula è una roba complicata. La vita è una roba complicata. Per fare tante informazioni, per trasmettere tante informazioni, non posso avere delle cose semplici. È meglio che abbia delle molecole abbastanza lunghette e complicate, in modo che a seconda della loro forma, a seconda delle loro piccole differenze, abbia tante molecole diverse. Ogni molecola diversa posso dire che è un bit di informazione, un'informazione che io posso trasmettere. E quindi c'è la necessità di avere la possibilità di fare molecole grandi, lunghe, magari, no? E il carbonio è un elemento che è il più amicone di tutti, che è il più indicato a legarsi con altri atomi di carbonio o con l'ossigeno e con l'idrogeno per fare delle catene lunghe quanto si vuole. Pensate a due nomi, carboidrati e idrocarburi. Cioè queste sono carbo, idro e l'acqua, no? Quindi sono catene, molecole, che sono organiche. I carboidrati sono quello che assumiamo con la pasta, gli zuccheri, eccetera, sono molecole organiche anche loro, e gli idrocarburi, cioè il petrolio, la plastica, quello che volete, in realtà all'inizio erano foreste vive, no? Che sono state fossilizzate, trasformate, trovano l'origine. Si usa sempre stessi elementi. E quindi il carbonio si pensa sia un elemento fondamentale per costruire una vita, quindi una roba complessa che può dare origine alla vita, come intendiamo noi. E quindi spesso si sente, magari ho sentito nella radio, nei libri, eccetera, ma insomma, se negli altri pianeti la vita è basata sul carbonio come da noi, no? Probabilmente hanno degli sviluppi simili. Non è l'unica possibilità, le altre però sono più strane e più complicate. Bene, quindi carbonio al secondo posto. Al terzo abbiamo idrogeno. Abbiamo 10 kg di idrogeno. È tutto l'idrogeno che c'è nell'acqua, più o meno. Abbiamo 2/3 d'acqua. Al quarto posto l'azoto, che trovate grandemente nell'atmosfera, che è fatta la nostra principalmente di azoto, per il 70% e passa, poi avete il 21% ossigeno, e l'1% circa di anidride carbonica e di altre cose. Al quinto posto il calcio, le ossa, latte, formaggi, eccetera, quindi 1,5 kg di calcio, poca roba. Al sesto posto il fosforo, mangiare pesce che fa bene il cervello, no? E al settimo posto, diciamo che nei primi 6 posti abbiamo già fatto 99 kg, 99%, no? Tutti gli altri elementi abbiamo un confronto delle trasi, abbiamo tutti gli altri, no? Che fanno l'1%. Sappiamo che l'idrogeno è vecchio, ha 13,7 miliardi d'anni, ed è alto, è dopo. E gli altri chi li fa? Quindi le stelle come il Sole bruciano l'idrogeno per fare elio, è fine però. Sulla Terra non è possibile fare sintetizzare elementi nuovi. Lo fanno in maniera molto complicata gli acceleratori di particelle quando fanno gli elementi più pesanti dell'uranio. Ma è soltanto recentemente che si è avuta la tecnologia per farlo. E vivono anche questi milionesimi di secondi, eccetera. Quindi sulla Terra, non si sono fatti sulla Terra l'ossigeno, il ferro, il carbonio, eccetera. Non è stato il Big Bang. E quindi chi è che l'ha fatto? Da cosa ne ha fatti? Da cosa vengono? Vengono da stelle grandi. Grandi, cosa vuol dire grandi? Vuol dire, prendiamo questo esempio, questa è Zeta Puppis, che è uno supergigante blu, è a circa 1000 anni luce di distanza e ha una massa come 50 dei nostri soli. Ha una luminosità che è 60.000 volte più grande quella del nostro Sole, una temperatura alla superficie che è 42.000 gradi, e potete confrontarla col Sole che è 5007, tra l'altro questo è il motivo per cui appare blu, il calore, il colore dà un'idea del calore, della temperatura, vive a un'età adesso che si stima essere 4 milioni d'anni e l'età totale 6 milioni. Confrontate col Sole, l'età del Sole è 10 miliardi, questa vive 6 milioni. Più le stelle sono grosse, più vivono una vita pericolosa e degenerata e vivono pochissimo. Vivono intensamente e muoiono prima. Perché più sono, più hanno massa e più emettono, ma non in maniera proporzionale alla loro massa, più che proporzionale. Ma come la massa quadrata, la luminosità di una stella. Quindi una stella di due masse solari dovrebbe fare una luminosità che è 16 volte quella del Sole, e così via.
E quindi vivono poco, bruciano in fretta tuttissimo. Verso la fine della loro vita hanno e sviluppano una struttura a cipolla dove avete un nucleo di ferro, poi un guscio sferico di silicio, di ossigeno, di neon, di carbonio, di elio e di idrogeno alla fine. E al bordo di ogni guscio avete il bruciamento di questo tipo, particolare tipo di combustibile. Quindi qui si sta trasformando l'ossigeno in silicio, qua il silicio in ferro, qua il neon in ossigeno e così via. Succede una cosa però strana. Io vi ho detto che quando i protoni si mettono insieme si aziona la forza forte e si libera una grande quantità di energia che per esempio noi abbiamo usato per fare la bomba all'idrogeno. E il Sole usa per essere Sole. Questo è vero, produzione di energia, fin quando arrivate al ferro. Quando avete il ferro e cercate di far scontrare un nucleo di ferro con un protone oppure un nucleo di elio, non si sviluppa energia, anzi richiedete energia. Quindi non ci guadagnate proprio niente, anzi ci perdete. Capite che per una stella è un disastro.
Disastro totale. La stella che era stata fino a quel momento un sistema in equilibrio tra la gravità che tira e il moto termico degli atomi che spinge, la pressione che spinge, il moto termico c'era perché scaldava, perché liberava energia, a quel momento lì non c'ho più l'emissione di nuova energia, quindi la pressione non ce l'ho più, non c'ho più chi mi sostiene. E quindi cosa succede? Succede che il nucleo di ferro, che non mi dà più energia, anzi la ciuccia, no? Lui, non può far altro che non è più sostenuto, c'è la gravità che spinge, e cosa fa? Collassa. Collassa, fino a diventare una sferetta di 10 km di diametro. In quel momento tutti i protoni che ci sono si sono trasformati in neutroni, tutti gli elettroni che c'erano si sono tuffati nei protoni per farli diventare neutroni. Il protone è positivo, quindi per diventare neutrone deve catturare un elettrone. Succede che i neutroni obbediscono una strana legge contraria all'intuizione che viene descritta dalla meccanica quantistica, che per definizione è una cosa che si capisce poco, e che fa sì che diventino assolutamente intolleranti alla vicinanza estrema di altri simili. Quindi un protone non sopporta di essere vicino, un neutrone non sopporta di essere vicino a un altro neutrone, si respinge, si agita. Questa è la forza che ferma il collasso. E a un certo punto io costringo i neutroni, prima faccio i neutroni, poi li costringo a essere sempre più impacchettati e quindi i neutroni vengono a essere vicini ai loro vicini e non lo sopportano. Si sviluppa un'energia che si chiama energia di Fermi di agitazione, e quindi l'agitazione la posso pensare come prima, come una cosa termica, una cosa che fa pressione, che spinge il fuori. Quindi in quel momento lì si trova un altro equilibrio tra la gravità che tira e la pressione interna che spinge. A quel punto però la stella è diventata il nucleo della stella, il nucleo di ferro, è diventato una stella di neutroni. Che cosa succede a questo qui era il nucleo, quello che era ferro. Questi strati qui, che cosa si vedono? Si vedono sparire la Terra sotto i piedi. Il collasso di questa parte è più veloce del collasso di quest'altra parte. Quindi loro sono ancora qui e la Terra è andata già a formare la stella dei neutroni. Non c'è più Terra sotto i piedi e c'è tutta la gravità che fa sì che loro sono spinti verso il centro. E dopo pochissimo, centesimi di secondo, decimi di secondo, tutto questo materiale che congloba la gran parte della massa della stella, si parte da una massa di svariate, all'inizio era decine di masse solari, il centro è 1-2 masse solari, questa stella dei neutroni, quindi abbiamo una quarantina, trentina, quarantina di massa come il Sole che stanno precipitando. Precipitano, accelerano verso il centro, sono in caduta libera, arrivano a questa superficie dura e, se volete, rimbalzano, c'è un sprigionamento di energia fantastico, tantissimo, come tutta l'energia che la stella ha generato con la sua luminosità in tutta la sua vita. È tutta concentrata lì, un ammontare equivalente di energia è lì. E si sviluppa un calore tremendo, una esplosione tremenda, una onda d'urto, questa è una simulazione, che fa rimbalzare questi strati verso l'esterno e li fa andare a una velocità di circa 10.000 km al secondo all'inizio. E noi chiamiamo questo fenomeno come supernova. Questa è una supernova. Questa è la famosa supernova del 1987, 23 febbraio, vedete, prima e dopo. È stata quasi visibile a occhio nudo nell'emisfero sud ed era localizzata nella grande nube di Magellano, quindi non dentro la nostra galassia, ma nella galassietta orbitante la nostra.
Scusi, prima e dopo, cosa intende?
Questa qui è una foto fatta il giorno prima, la notte prima, sì. E quella è stata invece fatta la notte del 23 febbraio del 87.
Un giorno nostro, un giorno
lo scoppio?
Sì.
Allora, gli scoppi in realtà, devo dirvi la verità, ce ne sono due, e vi spiego perché. Pensate all'immagine che vi ho appena fatto vedere, gli strati sono espulsi, no? C'è questa onda d'urto che cammina dentro gli strati che stanno ancora cadendo fino a sbucare fuori. In quel momento, questo è il primo momento dove la radiazione prodotta in questo grande miscuglio, in questa grande esplosione, può uscire. Dopodiché tutti gli strati vengono espulsi e la luce prodotta internamente si trova questa marea di massa sopra ed è da quel momento intrappolata. Questo vuol dire che c'è un flash, un lampo a pochi decimi di secondi da quando inizia il fenomeno, dura pochissimo, dura qualche secondo e poi sparisce. Dopodiché tutti gli strati si espandono, ma dobbiamo aspettare circa 2 settimane perché la luce prodotta internamente riesca a non essere più intrappolata e quindi a uscire di nuovo. E in quel momento rivedo la supernova. Ora, la probabilità di vedere il primo lampo è irrisoria, perché devo guardare tutto il cielo, ce n'è una ogni 100 anni di queste cose, è difficile guardare vedere una cosa che dura 10 secondi solo. Mentre il secondo, non flash, ma il secondo periodo, quando la luce riesce a uscire, quindi vedo questa qui, la supernova, dura invece, diciamo che il massimo dura anche lì 3-4 settimane. Però l'andare dal minimo al massimo è abbastanza, qualche ora, è abbastanza veloce.
Ma come vengono intrappolati i fotoni della luce?
È come vengono intrappolati i fotoni dentro qualsiasi cosa. Se io qua avessi un laserino, eccetera, non riuscirebbe a uscire. C'è un po' di materia. E dice, beh, non è un muro, no? È vero, non è un muro, però si estende per migliaia di chilometri per questo gas e densità, no? Se io avessi anche una banale nebbia, no? E un faro, a migliaia di chilometri di distanza prenderebbe il faro. Più o meno la stessa cosa.
Quando parla di settimane o di secondi di questa esplosione, parla di tempi umani, insomma.
I tempi? Sì, 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 tempi d'orologio. Però con l'avvertenza che quello che vedo adesso è successo migliaia di anni prima.
Quello che è successo anni prima è successo comunque in un secondo.
È l'informazione che mi arriva, certo. Sono queste lettere, molto veloci, perché vanno 300.000 km al secondo, ma hanno viaggiato per tanto tempo, certo. Però la successione degli eventi si mantiene. Quello che è un intervallo di tempo di un'ora là, a quel tempo, a tanti migliaia di anni fa, è un'ora anche adesso. Non c'è una correzione da fare per via della relatività, perché le velocità, anche se sono mostruose, 10.000 km al secondo sono parecchi, non sono ancora vicine alla velocità della luce. E quindi siamo salvi.
Anche chiedo, scusa, ma io vorrei capire bene, quel microsecondo o secondo nel quale c'è il primo scoppio,
sì,
è un'informazione.
Sì.
Questa informazione come la riceviamo?
Ah, con la luce arriva, e se noi abbiamo uno strumento o l'occhio o qualcosa che la può ricevere e rivelare, la riceviamo. Se però lo stiamo guardando, e lui dice, deve guardare tutto il cielo sempre, per essere sicuro di beccarla. Se guardava di là, lo vede.
Cioè io vedo anche il primo microsecondo.
Se fossi fortunato, se avessi uno strumento che guarda sempre, registrasse sempre, eccetera, sì. E ci siamo arrivati 3 anni fa, 4 anni fa, a vedere questa cosa. Per fortuna, colpo di fortuna, certo. Con un telescopio che stavo guardando un'altra cosa, è scoppiata una supernova più vicino. Cioè, una probabilità di 1 su 1 milione, però può succedere, no? Per la prima volta abbiamo visto questo flash. Però è raro, ma è raro non perché sia raro, ma perché è difficile da registrare. E vi ho detto di già che più o meno ci sono 3 supernove per galassia al secolo, circa. Infatti nel passato ce n'è stata una nel 1680, lontana 11.000 anni luce, nella Cassiopea A, questa è la vista Keplero, nel 1604, distante 20.000 anni luce, questa in raggi X, ma è la stessa cosa. Questa a Tycho nel 1572, 7500, quindi vedete che in 100 anni ce ne sono state 3, no? Questa è l'ultima, però, cioè, questa è la famosissima nebulosa del granchio, che è il resto di una supernova, esplosa nel 1054 d.C. L'evento è stato registrato da astronomi cinesi, da nessun astronomo europeo. Forse ce n'è stato qualcuno in Messico, ma è distante 6.500 anni luce e così via. Questa qui doveva essere stata visibile a occhio nudo nel periodo del suo massimo, tra l'altro anche di giorno, per una settimana, e quindi sembra molto strano che nessun astronomo europeo si sia degnato di fare un appunto da qualche parte. Era il 1054, possibile che fosse nuvoloso per un mese sull'Europa? Sì, non è impossibile, però sembra strano, quindi c'è un mistero su questa cosa.
Si vedeva al fondo? Si vedeva proprio come
sono le... No, non si vedeva assolutamente una cosa così. Quello che noi vediamo adesso è il risultato del viaggio a 10.000-3.000 km al secondo, perché dopo un po' la velocità rallenta, no? Di questi strati che sono stati eiettati all'esterno. Quindi la dimensione, che ormai è qualche anno luce, di questa struttura all'inizio è assolutamente invisibile, non c'è ancora espansa così. Si vede una stella di giorno potente, però prima non c'era. Ora, una delle possibilità è che, siccome la filosofia di quel tempo aristotelica prevedeva che nel cielo ci fossero 7 oggetti che cambiano la posizione, che sono la Luna, cioè il Sole, la Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, e questo ha dato origine alla settimana. La settimana è di 7 giorni, perché sono 7 corpi celesti che si muovono, e i nomi dei giorni, Lune di Marte, di Mercurio, di Mercurio, Giove di venerdì, sabato non si capisce ma in inglese Saturday, giorno di Saturno, domenica non si capisce ma in inglese Sunday, giorno del sole. Quindi chissà da quanto tempo, no? Abbiamo gli stessi nomi della settimana. Sicuramente dalla prima agricoltura sono almeno 8.000-9.000 anni che abbiamo questo sistema, la settimana probabilmente è sempre esistita per questo fatto.
Ma forse i nomi inglesi sono stati la traduzione
di
quella volta.
Certo.
Credo che all'epoca esistesse.
Ma anche domenica è il giorno del Signore, il giorno del Dominus, ma il Dominus era il Dio Sole una volta. Quindi anche questo si tramanda. La filosofia aristotelica prevede che c'erano solo questi sette corpi celesti a cambiare nel cielo, no? Mentre le comete erano indizio di sventura perché non erano previsti dalle cose, no? Poi è cambiato tutto perché è stata associata la cometa con la nascita di Gesù, perché adesso ti parlo troppo. Perché nel 1300 c'era stata una cometa poco prima che Giotto facesse la sua natività nella Cappella degli Scroventi, dove ha messo la cometa sulla campana. Ed è da quel momento lì che tutti noi mettiamo i nostri presepi, la cometa. Prima no, prima c'era la stella. Nel Vangelo c'è scritto la stella, le immagini erano legate alla stella, non c'è la cometa. E poi sono andati da Erode, Erode che non si era accorto di niente, e che ha detto, no, ditemi. Che cosa? Vuol dire che la cometa la vedeva anche Erode, no? Vuol dire che non era una cometa come intendiamo noi, se no l'avrebbe vista facilmente anche Erode. Invece Erode c'ha nel Vangelo, c'è scritto, che chiede informazioni, quando l'ho trovato mi iniziano a dire, no? Anche anch'io posso venire ad adorarlo, invece lui voleva non fare bastardo. E più va bene. Quindi. Chi lo sa, forse era una congiunzione di Marte, Giove, Saturno, forse anche in un periodo la Luna, forse era una supernova. Se fosse stata però una congiunzione, noi saremmo in grado di ricalcolarlo e verrebbe il 7 a.C. Il 7 a.C. torna con il fatto che Erode era vivo, no? e gli mancava un po' di anni, eccetera. Quindi, secondo questa teoria, Gesù è morto 40 anni. Sì, per loro, ma anche secondo la teoria della supernova, più o meno siamo su 6-7 anni di Cristo. Secondo la teoria aristotelica, quindi non potevano esistere altri corpi perché era tutto ordinato da Dio, eccetera, no? Quindi magari gli astronomi europei hanno avuto paura a registrare questo evento che non era previsto e non era contemplato nella filosofia dominante del tempo, anche se questo, anche questo sembra bizzarro, certo, ma c'è lì. Vabbè. Non ce la provo mai a finire. Però, conclusione, siamo vecchi. Vecchi. Il nostro idrogeno, che forma, abbiamo detto, i 16 kg, se fossimo 100 kg, è vecchio di 13,7 miliardi di anni fa. Il resto degli elementi ha dovuto fare una stella di grande massa che è dovuta esplodere, perché ha dovuto disseminare questi elementi nello spazio circostante. Quindi noi siamo sicuri che prima della nascita del Sistema Solare è scoppiata una supernova nei nostri dintorni. Niente di più facile, però insomma, e noi siamo fatti di quel materiale lì. Noi siamo fatti, quindi siamo figli delle stelle, non in senso romantico, ma in senso letterale. Polvere di stelle, se volete, penso.
Le ipernove fanno lo stesso, ma sono più grandi? O
sì.
Cioè, per cui quando si parla di supernova e ipernova, stiamo dicendo la stessa cosa, sono più grandi?
Sì.
Gli elementi sono gli stessi, sì. Per cui potrebbe essere un'ipernova.
Sì. Andiamo a vedere, e mi scuso fin d'ora se questa parte qui forse ve la farà anche la Monica Colpi, ma con un altro taglio, con un'altra cosa. Monica Colpi la settimana prossima, 15 giorni, settimana prossima. E andiamo a vedere invece il destino di quella stella di neutroni, no? Che è diventata una cosina di 10 km di raggio. Ora, nel 1967, il 4 agosto, questa laureanda, dottoranda meglio, stava facendo il dottorato a Cambridge, si chiamava Jocelyn Bell, aveva 24 anni e il suo lavoro era raccogliere i dati di questo radiotelescopio, che è molto strano, come vedete, sono dei paletti piantati in un campo con dei paletti di poli, come delle antenne, tanti, migliaia di paletti. Ovviamente non c'erano i registratori a nastro, allora c'erano i registratori a carta, come quelli che si usano adesso per i terremoti, che registravano il segnale. Il 4 agosto, guardando chilometri e chilometri di carta, la Jocelyn Bell si accorge che c'è un segnale strano, c'è un blip e si ripete con una regolarità impressionante. Voi che cosa avreste pensato? Dal cosmo ricevo un segnale con una precisione temporale fantastica. Hanno pensato anche loro. E hanno subito battezzato questi VIP LGM da Little Green Man. Ma in una settimana, è bastata una settimana per arrivare invece a una teoria meno fantascientifica e a pensare che invece il segnale era fatto da un corpo celeste estremamente piccolo e doveva avere, adesso si sa, un raggio, allora forse dicevano meno di 100 km, ma insomma è lo stesso, che starebbe nel raccordo anulare di Roma. E subito è già stata fatta prima, in realtà, una teoria dell'esistenza di questo strano stato della materia in stelle superdense, dove i protoni non esistevano più, la stella era fatta totalmente da neutroni, non totalmente perché la crosta è fatta da materiale normale, in cui trovate una volta e mezzo la massa del Sole, appunto dentro una sfera di raggio 10 km. Vi ho detto che questa è la fase finale di questo collasso del nucleo di ferro, c'è la neutronizzazione di tutto il materiale e c'è il rifiuto dei neutroni a stare vicini, e questo provoca una pressione che mantiene la stella così com'è. Ora, qui prendo il cucchiaino, nello stesso senso di prima, è una più una tonnellata. O miliardo di tonnellate, una roba, cioè un centimetro cubo, è un miliardo di tonnellate, un centimetro cubo.
E quel bit da che cosa le ha causato?
Adesso glielo dico. Sappiamo che sono sedi del campo magnetico più forte dell'universo, perché è 1.000 miliardi di Gauss. Per dirvi, la Terra ha un Gauss, il Sole ha un Gauss, e un magnetino da frigo ha circa 100 Gauss. Queste hanno 1.000 miliardi di Gauss. Alcune di queste, circa il 10%, hanno probabilmente 1.000.000.000 di miliardi di Gauss. Questi sono 15. Si chiamano magnetar, queste qua. Magnetic star, quindi stelle magnetiche, per enfatizzare il fatto che sono proprio le calamite più potenti dell'universo. E il loro funzionamento, anche se non è scritto nel marmo e ancora Bibbia o Vangelo, che si voglia, è dovuto al fatto che loro ruotano, il campo magnetico è fatto in questa maniera, quindi individua un asse magnetico, questo è l'asse di rotazione, e quindi se riesco lungo l'asse magnetico ad accelerare le particelle, come negli acceleratori, che in qualche modo emettono luce, ho fatto, non chiedetemi i particolari che sono difficili, ho fatto un faro. Un faro però che non rimane sempre così e che non va così, ma fa così. Perché se l'asse di questo faro non è lo stesso dell'asse di rotazione, l'evento si presenta in questa maniera. Se capita che la Terra è colpita dal faro, non è detto, ma se capita che la Terra è dentro il collo del faro, vede un impulso ogni volta che il faro passa di lì, quindi ha la rotazione. Quindi il sapere quante volte, quanti bit vedo al secondo, mi dice quante volte la stella ha ruotato ogni secondo. Adesso noi sappiamo di stelle così fatte che si chiamano pulsar, anche qui pulsating star, stelle che pulsano, no? Che hanno anche 100, 500 pulsazioni al secondo. Questo vuol dire che assolutamente non possono essere grandi, perché se riescono a completare un giro in un millesimo di secondo, e se fossero grandi, vuol dire che la velocità all'equatore è tremenda, perché dovrebbero fare un sacco di strada, no? In un millesimo di secondo, e ben presto potrebbero superare la velocità della luce, che è proibita. Quindi o sono piccole o si distruggono, quindi devono essere così piccole. Quindi siamo abbastanza sicuri che queste stelle sono veramente di 10 km di raggio, anche se nessuno è andato col metro a misurarle e nessuno dal cucchiaino, anche perché sarebbe rimasto là. Poi, questa è la nebulosa del Granchio, quindi questo resto di supernova. Quindi ci aspettiamo che nel centro di questa struttura resista ancora questa stella di neutroni, e in effetti c'è. Questa è un'immagine in ottico, con sovrapposto un'immagine in raggi X, questa è l'immagine in raggi X isolata, e questa è la puzza del Granchio. Gira a, credo, 30 volte al secondo, cosa del genere. Bene. Se la stella non è troppo pesante, come quella che vi ho fatto vedere, vi ho detto che il nucleo di ferro implode, collassa, i protoni si trasformano in neutroni, però i neutroni sviluppano una forza di origine quantistica che riesce a un certo punto ad arrestare il collasso. Riescono quindi questi neutroni a vincere la forza concorrente, che è la gravità. Riusciranno sempre a vincere qualsiasi sia la gravità, riusciranno sempre a equilibrare qualsiasi altra forza ci metto? La risposta è no. Se io aumento la gravità, quindi aumento la massa della stella originaria, quindi gli strati fuori spingono in dentro, i neutroni non ce la fanno, non ce la fanno a sostenere, anche se loro tentano, sono vinti dall'altra forza che li schiaccia. Quindi la stella, che era 10 km di diametro, diventa più piccola e avete la formazione di un buco nero. Buco nero, se questa è la tesa, è 3 km. Quindi quando quella stella lì diventa ha un raggio che diventa minore di 3 km, succede una cosa grossa. Se prima la luce poteva scappare dalla superficie della stella di neutroni, in questo caso la luce sente una gravità così forte che non può scappare, rimane lì, viene inglobata dentro. È per questo che il buco nero si chiama nero, perché non emette luce. E se non ci riesce la luce, che va alla velocità massima possibile, nessun'altra cosa può uscire. Quindi l'universo diventa diviso in due, per fuori c'è dentro, da dentro un buco nero non si può uscire. Informazioni di qualsiasi tipo, oddio, la gravità ce l'ho, la rotazione ce l'ho, se buco nero è carico non so che è carico, ma niente da dentro può venire fuori. Però buchi neri mi fa un po' di...
Posso chiedere una cosa?
Sì.
Noi sappiamo che tutte le galassie hanno al centro buco nero super massiccio.
Sì.
Questo vuol dire che ogni galassia è originata da una supernova?
No, anche peggio, cioè la risposta breve è sì, ma non la galassia, il buco nero al centro di questa galassia ha all'origine, probabilmente, è il seme di questo buco nero da un milione e un miliardo di masse solari. All'inizio era un buco nero da un centinaio di masse solari, prodotto dalle prime stelle che si sono formate in una galassia. le prime stelle probabilmente erano un pochetto più grosse delle stelle che abbiamo adesso, proprio perché le prime stelle non si formavano con la presenza di altri metalli. Le prime stelle si formavano soltanto con l'idrogeno e con l'elio. La seconda generazione di stelle, che nasce quando le prime sono scoppiate, avevano invece a disposizione anche gli altri elementi. Questo provoca una differenza nell'evoluzione di queste stelle, che fa sì che all'inizio della loro vita le stelle che si formano come seconda generazione, che hanno questi metalli, sono leggermente più piccole, di massa più piccola delle prime. Ma poca cosa. Comunque la risposta è sì, ma non è la galassia, è il buco nero centrale che è formato all'inizio. E perché è diventato così grande? Perché all'inizio quando si è formato probabilmente c'era un sacco di gas in giro che poteva venire ingoiato dal buco nero e quindi cresceva di massa. Questo è dovuto andare avanti per un sacco di tempo, diciamo un miliardino d'anni, per far sì che la massa del buco nero da 100 masse solari diventasse 100 milioni o miliardi di masse solari. Ci vuole circa un miliardo d'anni.
Faccio una similitudine, come aspira polvere, lui continua sempre a aspirare, ma la dimensione del buco nero si mantiene o aumenta?
Allora, la dimensione del buco nero è un concetto strano, perché io vi ho detto che questi 3 km eccetera.
Aumenta però, di massa, ma...
Però è una cosa strana, perché non è che quando arrivo a 3 km ho la superficie dura, no? Se io fossi con la mia astronave andassi dentro viaggiando nel buco nero, non mi accorgerei niente, passerei questo limite e andrei a sbattere in quella che i fisici chiamano singolarità, perché è una parola che dice che non si sa bene cosa succede, perché lì è un punto di densità infinita, di densità di energia infinita, e questo promuove il cuore fisico. Il fatto è che queste cose, nell'estremamente gravitante e nell'estremamente piccolo, devono essere descritte sia dalla relatività generale, estremamente gravitante, sia dalla meccanica quantistica, estremamente piccolo. E la teoria che unisce le due non c'è più.
Non c'è
ancora. Lo sapeva già Einstein, che non era una teoria completa. La relatività generale, sì.
E quindi in sintesi, quello continua a inglobare e poi. Cosa fa?
Se c'è la materia da inglobare si ingloba tutto, ma a un certo punto la materia da inglobare finisce,
certo.
La polvere è stata spazzata tutta, mangiata tutta, e quindi finisce di crescere.
Ah,
sì, si fa piazza pulita dai dintorni, perché non è. Allora, se il sole diventasse buco nero adesso, non è che non serve una parte di più, gravità è massa del sole, massa della terra diviso distanza quadrata, no?
Sì.
Se il sole diventasse un buco nero, la massa sarebbe sempre quella, la distanza sarebbe sempre quella, la nostra massa sarebbe sempre quella, quindi la nostra gravità non cambia. E il fatto che domani mattina sarebbe scuro, sarebbe notte. È lì che c'è da preoccuparsi, ma noi continueremo a girare a sinistra, cioè non ci accorgeremo, se succede adesso non lo sappiamo che sono diventato un buco nero. Lo sappiamo domani mattina, che non c'è la luce. Più drammaticamente dei suoi successi.
Scusi, che Hawking
ha identificato una fuori uscita dal buco nero, perché non è pubblico, per non mi scritto, che c'era questa, però adesso non mi ricordo. Ci sono teorie che parlano di buchi bianchi, cioè ci sono delle teorie. Il problema è che le equazioni di Einstein sono difficili da risolvere e tante volte non ammettono una soluzione sola, ma anche due soluzioni, tre soluzioni, eccetera. Magari in contrapposizione tra di loro. È come quando uno spiega un fenomeno con tre idee diverse. Tutte e tre le idee sono coerenti, però la natura sceglierà una di queste, no? Quindi, per risolvere in certi casi le equazioni di Einstein, uno predice che uno va dentro il buco nero e riemerge in un altro universo con un buco bianco, come esplosione, come numero. Sarà vero? Sarà uno dei modi che la natura ha scelto per funzionare, chi lo sa. Quindi non c'è ancora una risposta. È trattata dagli specialisti come ipotesi un po', però non sono capaci di escluderla, però un po' fantasioso. No, è molto complicato. No, lì intervengono altre dimensioni, connessioni tra
fra due punti di un universo, cioè si usa
tunnel quantistico.
Esatto, si usa il buco nero per collegare in una via breve due punti distanti di un universo, come se lo spazio si ripiegasse. Per andare da qui a qui, no? Seguendo lo spazio normale deve fare tutto questo giro. Col buco nero che è può prendere la scorciatoia. Ma non mi chiedo di più perché sono cose difficili. Ma non sono concetti normali, più dimensioni, tremoli dello spazio-tempo, queste cose. Abbiamo 5 minuti e in 5 minuti
risolviamo tutto.
No, in 5 minuti saltiamo questo. Una prova sulla
perché risaltiamo?
Perché non c'è tempo e allora devo decidere di dirti una cosa più di un'altra.
Se volete un buco nero,
no, facciamo male. E allora supponiamo che esploda una supernova o un altro tipo di esplosione di cui non vi ho parlato, che sono i gamma ray burst, a circa una distanza minore di 10.000 anni luce da noi. Quindi avete una grande esplosione, una grande emissione di raggi X gamma nelle parti circostanti e alla fine arrivano anche alla nostra atmosfera. Arriva un surplus di raggi ultravioletti molto più grande di quello che normalmente fa il Sole, becca lo strato dell'ozono, distrugge l'ozono, l'ozono è tre molecole di ossigeno, quindi non avete più l'ozono e avete il buco che si allarga. Questo buco che si allarga fa sì che la luce del Sole ultravioletta, che è meno potente ma dura per molto tempo, più anni, entra non frenata e va a incidere sulla 5-6 cm di superficie del mare, dove vivono una grandissima parte di un tipo particolare di plancton, che è il fitoplancton, che vive proprio in quello strato lì, di cui si chiamano per esempio le balene, no? Che è all'inizio della catena alimentare per un sacco di pesci, di forme di vita. E queste non hanno più il fitoplancton e muoiono. È probabile questa cosa? Ma probabile no. Però, dato un miliardo d'anni, la Terra potrebbe essere stata investita, sì, da un evento di questo tipo. Nel cielo esiste una stella che si chiama Eta Carinae, che è a 7.000 anni luce dalla Terra, e che, questa è una fotografia vera, non è un disegno, e che si pensa essere di grande massa, ha un strato di gas che è tutto intorno, ha una forma di clessidra, questo è davanti, questo è dietro, però questa forma dice che c'è un asse privilegiato dove probabilmente avverrà l'esplosione non sarà uguale in tutte le direzioni, ma probabilmente sarà lungo quest'asse e probabilmente ci mancherà. E siamo salvi. L'ultimo argomento che mi occorrono 7 minuti, 7-8 minuti, ce la faccio? Abbiamo a disposizione una sorgente forte, potente, luminosissima, che si può vedere anche se è molto lontana. Il supernova, no? E in ambito di cose. Quindi, a parte il fatto che la loro luce ci arriva da quando l'universo era più giovane, perché se vediamo una supernova di lontana 3 miliardi di anni luce, la luce è partita 3 miliardi di anni fa, quindi l'universo era più giovane quando partì la luce, no? Ma soprattutto possiamo usare questi fari per fare delle misure di come è fatto l'universo, di com'è la geometria dell'universo. Che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che dall'epoca dello scoppio c'è stato questo grande scoppio, lo spazio si forma, le galassie si allontanano l'una dall'altra, o meglio lo spazio viene poppato in mezzo alle galassie, ma l'effetto è lo stesso, però le galassie sono fatte di tanta materia e una galassia con l'altra si attira. Quindi è vero che c'è stato un impulso iniziale che ha dato origine alla grande velocità, però la gravità dovrebbe tendere a rallentare questo modo. Quindi ci aspettiamo che l'universo, la velocità di espansione dell'universo rallenti nel tempo. E la grande domanda è: sì, rallenta nel tempo, ma nel frattempo le galassie sono andate più lontane, quindi la gravità è diminuita.
E chi è che vincerà alla fine? Vincerà l'impulso iniziale per cui le galassie si allontaneranno tra di loro sempre e la gravità non ce la fa, oppure la gravità ce la fa, rallenta fino a fermare l'universo. A quel punto quello che può capitare è che torni indietro, no? Perché la gravità agisce ancora, quindi l'universo si ferma, le galassie si fermano e poi tornano indietro. E sì, vedi, il mio contrario, invece del Big Bang si avrà il Big Crunch. Quindi queste erano le due ipotesi in auge fino al 1998, alcuni anni prima, dove si è deciso finalmente di cominciare un esperimento in grande stile, delle osservazioni in grande stile, per decidere il nostro destino. Sarà così o sarà così? La logica è che si trova una sorgente, un tipo di sorgente, di cui io so esattamente la potenza, la luminosità. È come se della lampadina so esattamente che c'è trovato. Allora, se vedo una lampadina lontana, la vedo debole. Se la lampadina è vicina, la vedo più brillante. Quindi, sapendo quanti watt è la lampadina, a seconda del flusso che ricevo, so la distanza. Giusto? Ora, se sapessi non solo la luminosità di questa lampadina, il watt di questa lampadina, ma anche il tempo esatto in cui si è accesa, e la vedessi brillante, direi: ma guarda, in questi miliardi di anni la luce ha perso poco, ha perso tanto, no? 5 miliardi di anni fa. E direi quindi, vabbè, c'è la luce che va sempre a 300.000 km al secondo, ma in realtà l'universo, mentre la luce viaggia, si sta espandendo, come se cominciasse ad andare a Roma, no? Con la macchina, e la lunghezza della strada si è lunga mentre sto viaggiando. Quindi quando sono partito c'erano 600 km per andare a Roma, ma mentre viaggio Roma mi va a 900, 1000 km e così via, no? Io però so quando sono partito. Quindi se la vedo brillante, dico che la strada che ha fatto la luce è poca. Se la vedo debole, dico che è di più. Se la vedo molto debole, dico che è molto di più. Quindi se è brillante, l'universo si è espanso poco, quindi ha frenato tanto. Se è debole, ha frenato, ha fatto tanta strada, quindi ha frenato, scusate, qui ha frenato tanto, qui ha frenato poco. Qui se la vedo molto molto debole, dico, porco Giuda, anche se la velocità non è sempre rimasta la stessa, le indicazioni sono che ha fatto più strada ancora di quello che prevedo, no? Quindi, piccola espansione, tanta massa, che è la massa che fa espandere poco, che fa frenare, no? Grande espansione, poca massa, l'universo aperto, l'universo chiuso, torna indietro, questo non torna indietro, questo caso bizzarro. Non decelerà mai, come se la gravità non funzionasse. Quale delle tre? Ovviamente il caso bizzarro. Adesso noi sappiamo che le supernove che abbiamo visto, che sono state usate come lampadine di cui io sapevo esattamente la luminosità, mi danno dei flussi poveri, dei flussi piccoli. Quindi la luce ha fatto un sacco di strada. Ha fatto più strada di quella prevista nel caso in cui l'universo non si sia mai frenato, non abbia mai frenato. Anzi, so calcolare, attraverso la misura di quanta strada ha fatto, che l'universo ha dovuto accelerare per rendere conto di quello che osserva. E da questa misura è derivato il fatto che l'universo accelera.
Questo l'abbiamo scoperto nel giro di questi vent'anni.
1998.
Scusi, ma
premio Nobel 2 anni fa, al scopritore di questa cosa.
Scusi, ma forse io non riesco a capire perché parla di intensità della luce, cioè, scusi, forse mi sfugge qualche cosa. Perché dice che è più debole?
Allora, se mette una lampadina qua vicino, vede un sacco di luce.
Sì.
Se la metto lontana, vede meno luce.
Sì, però io c'ho un mezzo di mezzo che...
No, nel vuoto.
Ma no. Nel vuoto, perché? Scusi?
Perché la luce va in tutte le direzioni. Quindi si diluisce sempre di più man mano che...
Vabbè,
ok. Ma comunque sono 4. Per rendere conto di questo fenomeno, dobbiamo supporre l'esistenza di una roba strana, oscura,
sia perché non si vede, sia perché non si capisce, che viene chiamata dark energy, energia oscura. Non sappiamo niente.
Cioè è quella che fa accelerare l'universo?
Sì.
Sì. Che si oppone alla materia oscura.
Sì, sì. E la materia oscura attira, la energia oscura spinge.
Però questo è il 70%.
Esatto.
La materia è il 25%.
Sì. Quindi l'universo è fatto per la massima parte di una, di un'energia oscura di cui non ho idea, tranne il fatto che deve spingere. Per il 23% circa di materia oscura di cui non so l'origine, ma so che tira, e per il 4% di materia normale di cui io riesco a farlo. Però c'è una particolarità che deve succedere per questa energia oscura. Di solito noi siamo abituati a pensare che se ho dell'energia in un certo volume e poi aumento il volume, la densità di energia diminuisce, perché si diluisce in un volume più grande. Esempio, fate così, con la bocca chiusa, soffiate a questa distanza qua.
Fate.
Ok? Adesso con la bocca aperta. Prima freddo, adesso caldo. Perché? Stessa distanza. Perché con la bocca chiusa l'aria si è espansa. Quindi era concentrata, la stessa energia era concentrata, ma si è diluita e arriva qua, quindi con meno energia, quindi con meno calore, quindi la sento freddo. Con la bocca aperta si è espansa di meno, quindi la densità di energia non si è diluita e quindi sento lo stesso calore di quando il piatto era uscito dalla bocca. La densità, l'energia oscura, che io faccia così, io faccio, sento lo stesso calore, quindi anche espandendo il volume la densità di energia è la stessa. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che man mano che aumento il volume dell'universo il totale aumenta, no? Quindi quando nasce un centimetro cubo nuovo, perché l'universo sta espandendo, lui nasce già con il suo contenuto di energia oscura già fissato, e quindi è chiaro che questo dà degli effetti che aumentano nel tempo. La spinta aumenta nel tempo. Una volta l'energia oscura non si vedeva, era poca, era sovrastata dalla gravità o dall'espansione. E solo da 4 miliardi di anni, non tanto, che ha preso il sopravvento. E che cosa succederà nel futuro? Visto che l'universo si espande, il suo contenuto di energia oscura sarà sempre più grande. Quindi adesso è il 75%, ma fra un miliardo d'anni sarà il 76%, quello che è. Tra 10 miliardi di anni sarà l'80%. È destinato a dominare il mondo. Ma siamo sicuri che la densità di energia rimane proprio esattamente la stessa? No. Potrebbe addirittura aumentare nel tempo. E se aumentasse nel tempo, e questo è possibile, non è escluso, succederebbe una cosa un po' triste. Perché adesso l'energia oscura aumenta tra una galassia e un'altra, lo spazio aumenta tra una galassia e un'altra, e quindi le due galassie saranno portate a espandersi sempre di più, fino a che la galassia Andromeda più vicina sarà persa al nostro orizzonte, perché andrà a velocità più veloce della luce e non arriverà più niente. Però le cose dentro la nostra galassia, che sono legate da cose gravitazionali, rimarranno sempre legate alle cose gravitazionali, perché sul volume il volume non aumenta. La densità di energia oscura c'è, ma è sempre la stessa. E se la gravità vince adesso, perché le cose sono abbastanza vicine, vincerà anche dopo. Ma pensate al caso in cui la densità di energia oscura aumenti nel tempo. Aumenta. Vuol dire che tra un miliardo d'anni anche nella nostra galassia il contenuto di energia oscura è aumentato. E succederà che le parti lontane della galassia, che sono distanti, sentiranno di più l'effetto di questa energia oscura e la galassia comincerà a sfaldarsi. Ma basta aspettare un po' che questo succederà anche all'interno del nostro sistema solare. Per cui prima Saturno, prima Nettuno, prima Urano, cominceranno a perdersi. Ma poi succederà anche nella Terra,
ma poi succederà anche tra una molecola e un'altra, ma poi succederà anche tra un attimo e un altro all'interno di una molecola, per cui ci sarà una esplosione totale, totale, non ci sarà più niente di legato. Questo va sotto il nome di Pigri, grande strato. E con questo passo che sono tutto fuori.